Ok, allora intervistiamo una delle tante ex operatrici del campo che hanno lavorato da precari come operatori all'interno di questo centro di accoglienza, insomma. Ciao.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Allora, c'è stata tra ieri e questa notte, insomma, questa vicenda molto pesante che ha portato il centro di accoglienza di Cona all'onore, ma più che altro al disonore delle cronache. Ci puoi dire qualcosa su cosa è successo a Sandrin?
Sì, allora, premetto che quello che sono riuscita a evincere da delle testimonianze di alcuni ragazzi che ancora stanno lì ospiti, a riguardo alla vicenda non sono molto chiarificatrici in merito. Stamattina ho ascoltato alcuni di loro e ho chiesto proprio che cosa fosse successo e bene o male quello che si può capire è che della vicenda specifica c'è stata questa verificarsi di un malore in una doccia, quindi questa ragazza si trovava in doccia, come abbiamo letto insomma dai giornali, verso le 7 del mattino e verso le 12 è stata ritrovata dal suo compagno che non la vedeva più tornare, è andato a cercarla all'ora di pranzo e poi sono stati chiamati i soccorsi, però era troppo tardi. I soccorsi molto probabilmente sono anche arrivati velocemente, per cui non si sta parlando di questo, si sta parlando di una situazione in generale che è problematica dal punto di vista, sotto moltissimi punti di vista, quella di Cona, per cui questa vicenda della ragazza si inserisce in un contesto di disagio e senza stare a sondare le cause cliniche del decesso, si può vedere che insomma si trovava questa ragazza a vivere in un posto dove non dovrebbe vivere nessuno. Ecco,
Certo.
questo sostanzialmente. Non riguardo alla vicenda specifica, appunto, adesso si è capito, si sa che l'aborto che lei aveva avuto non l'aveva avuto in Africa, perché all'inizio si mormorava che lei avesse subito un aborto prima di arrivare in Italia ad agosto. Invece adesso è venuto fuori che ha abortito nelle nostre italiane strutture ospedaliere. Per cui alcuni dicono anche che potrebbe essere una conseguenza dell'aborto quella che l'ha portata fino alla morte e quindi che con una somministrazione di specifici farmaci la morte sarebbe potuta evitarsi. Queste questioni però io non le so perché non sono medico e non sono riuscita a sapere niente più, niente meno dalle testimonianze dei ragazzi perché questo è quello che è successo. Si è sentita male in bagno, è rimasta per 3 ore in bagno nella doccia e è stata ritrovata dopo 3 ore,
Certo.
morta, già morta praticamente da quanto ho capito.
Certo. E come tu giustamente dici, qui oltre alla vicenda specifica, il problema sono le condizioni generali lì al campo. Quindi per farci un'idea, innanzitutto, quante donne in particolare, ma quante persone in generale sono ospitate all'interno del centro di accoglienza?
Sì, allora all'epoca in cui ho lavorato io avevano raggiunto come numero di beneficiari in totale il numero di circa 600 persone dentro al campo e c'è da notare che comunque con una struttura come quella della base militare Silvestri, ex caserma Silvestri, che era un'ex base militare NATO che è appunto a Conetta, può accogliere nelle sue strutture in muratura una quantità molto limitata se dovesse essere tutto a norma, se si calcolasse che per camerata ci fosse un numero decente, diciamo, di letti, non credo che potrebbe superare il centinaio la capienza della struttura. Invece già all'epoca, insomma, erano ospitate 600 persone. Adesso non ho sotto mano le liste ufficiali, e però sentendo chi ci lavora anche adesso, il numero si aggira intorno ai 1350 ospiti. In gran parte uomini, come è sempre stato, perché a Kona sono stati sempre ospitati quasi esclusivamente degli uomini, a parte casi eccezionali di donne, che però all'epoca in cui lavoravo io erano, per fare un esempio, insomma, 6 su 600.
600.
E invece adesso è variabile il numero, da quanto mi pare di aver capito, però si aggira intorno alla trentina. In ogni caso sono 30 donne e con 1300 forse e passa, più, insomma, anche di più uomini, e non so quante operatrici donne lavorino nel campo, non so
Certo.
come possano essere seguite per questioni igienico-sanitarie in maniera particolare, con le esigenze che le donne hanno in parte, insomma, diverse rispetto a quelle degli uomini. Si dice che, mi hanno detto che stanno in una, stanno, insomma, sono accolte in un caseggiato a parte e hanno dei servizi igienici a parte, ma questo non lo posso confermare.
Certo. E invece più in generale, le condizioni di vita all'interno del campo come sono? Insomma, ci sono state anche delle proteste questa notte, non è neanche la prima volta. Cosa denunciano e che cosa chiedono i ragazzi all'interno?
Beh, se ci fosse stato un caso di morte e non ci fossero altre questioni, ovviamente rimarrebbe lo sconforto, il dolore per la perdita di una ragazza così giovane che ha trovato la morte dopo aver superato il deserto, dopo aver superato le angherie che i libici riservano agli africani migranti verso l'Europa, dopo aver superato il mare. Ma non sarebbero seguite proteste, e non è nemmeno la prima volta che sono avvenute proteste e ci sono stati anche degli scontri forti in quel campo tra diverse etnie. Per cui, da una parte c'è la protesta per le condizioni, e c'è stato anche, così per inciso lo dico, un momento, e non solo uno, di forti tensioni interne, quando in realtà il campo dovrebbe essere un posto dove vengono tutelati i soggetti che ci stanno, e che deve essere smorzato negli scontri interni, chiaramente.
Certo.
Mentre, siccome la situazione, appunto, adesso la vado un attimo a spiegare, è molto difficile e complicata. Non è pensabile riuscire a operare una stabilizzazione della situazione, perché i ragazzi, ecco, i motivi delle proteste sono tanti. Partiamo da quello dell'alloggiamento. C'è questa evidente sovrappopolazione, un sovraccumulo di persone che devono alloggiare nello stesso posto, nelle stesse tende, per cui tanti hanno passato mesi e mesi in dei tendoni che ospitano 200 persone l'uno. Se sono viste le immagini, sono girate ormai, insomma, anche
Abbondantemente.
in televisione, appunto, che fanno vedere questi casermoni con questi letti tutti ammassati, con le coperte per chiudere, per coprire, perché la luce è sempre accesa. La luce è sempre accesa, e come mi dicevano già quando lavoravo io lì, loro hanno perso il ritmo del sonno, hanno perso il sonno completamente, il bioritmo non ce l'hanno più, perché come si può immaginare di vivere, di dormire in un posto dove c'è sempre rumore, c'è sempre comunque gente che parla, ci sono appunto spostamenti di cose, e c'è appunto la luce accesa tutto il tempo. E intanto questo sarebbe un problema. Si aggiunge il fatto che nelle tende ci hanno detto i ragazzi oggi che non c'è riscaldamento. Cioè, e voglio sottolineare questo perché noi nelle nostre case comunque lo soffriamo, sappiamo benissimo che è un inverno rigido e questi ragazzi, no, nemmeno abituati, tra l'altro, vabbè, si ritrovano a vivere senza riscaldamento. E questo comporta che quelli che sono stati assegnati alle tende, ai tendoni, vanno dagli amici, dai compagni che hanno un alloggio, un letto, un posto letto in una delle strutture in muratura, che non sono appunto tante, o strutture, sì, scusa, no, non ci sono prefabbricati, trovo sempre prefabbricati. E si mettono in tre per letto, mi hanno detto, e si turnano a dormire sulle sedie perché non c'è più posto, perché almeno lì è riscaldato. In più non c'è l'acqua calda, quindi anche poi tutta la retorica che fa amaramente sorridere del insegnargli che devono lavarsi, devono tenersi puliti. Come può essere
L'acqua gelata.
mantenuta quando c'è l'acqua congelata, cioè, insomma, con 0 gradi fuori.
Puoi
Quindi
strofinarti i cubetti
loro,
di ghiaccio addosso al limite.
ecco, sì, sperare che si sciolgano. Quindi questa è la situazione che crea ovviamente il disagio perché sono in 1300 che si trovano ammassati in una struttura che è lontana da tutto e da tutti, in mezzo alla nebbia, perché anche oggi, quando siamo andati verso Cona, a una certa altezza, a un certo punto ci siamo trovati di fronte a un muro di nebbia. E arrivati a Cona si è potuto vedere, come sempre, che non vedi al di là del tuo naso in quel campo, soprattutto d'inverno. Per cui loro si ritrovano in questo posto dove non c'è riscaldamento nemmeno, dove non c'è l'acqua calda. In più si lamentano per il cibo che non è soddisfacente, ha detto loro, e soprattutto non basta per tutti. Fanno la fila ogni giorno, inizia sempre prima, chissà adesso quando inizia. Mi ricordo che quando lavoravo io lì iniziavamo a servire i pasti alle 12:30. E dalle 11:30 iniziavano a mettersi in fila perché erano tanti e perché volevano appunto avere la sicurezza di
Di riuscire
mangiare.
a mangiare.
Sì, per cui adesso saranno 2 ore prima che si mettono in fila e in più non c'è, è successo anche quando lavoravo io, non sono stati ordinati sufficienti pasti per tutti. Per cui
Vabbè, purtroppo, come spesso accade, anche situazioni tragiche, non tutti hanno la forza di lottare, di protestare. C'è una discriminante in particolare tra chi decide di cercare di far uscire il problema, di chiedere dei miglioramenti e chi magari invece subisce?
sì, perché fare pensare che siano tutti uguali è un grande segno di ignoranza, ovviamente, da parte di chi sta fuori. Lì dentro ci sono persone che vengono da paesi diversi, per cui sarebbe come dire dalla Francia e dalla Spagna, sono vicine, hanno la stessa più o meno cultura, ma sono diverse. Lì ci sono, convivono ghanesi con senegalesi, con nigeriani, tanti, tantissimi, con gambiani, ivoriani e sto parlando della parte africana, perché poi ci sono pakistani e afghani. Quindi io ho capito che sono sempre stati i francofoni a portare avanti le rivendicazioni in maniera organizzata. E con per francofoni appunto intendo senegalesi, maliani e anche se i maliani poco e appunto gli ivoresi che sono tra l'altro la comunità di appartenenza della ragazza deceduta. loro denunciano quello che succede lì dentro e cercano anche di incontrare le autorità e quant'altro. Devo dire che ci sono altre etnie che in realtà in quel campo hanno trovato un luogo in cui non c'è controllo per niente e per nessuno e che li vede soggetti attivi di operazioni di, diciamo, business sotterraneo. Per cui altri, come per esempio tanti nigeriani, ovviamente non tutti i nigeriani sono così corrotti,
Certo.
però non prendono parte assolutamente alle proteste e anzi sono anche in conflitto spesso con quelli che parlano francese perché loro parlano inglese e li ho visti anche loro lamentarsi e protestare, però in parte molto limitata rispetto alla consistenza numerica che hanno e appunto in maniera diciamo autoreferenziale per la loro nazionalità.
Ho capito. E mi dicevi che una delle rivendicazioni, insomma, è la ricerca di un contatto con le autorità per segnalare quelle che sono le condizioni all'interno. Su questo punto, qual è la risposta delle autorità, in particolare della prefettura, rispetto agli ultimi avvenimenti?
Allora, beh, la prefettura ha detto che riceverà una delegazione, ascolterà le loro richieste e cercherà di porre rimedio per quanto possibile. Sono iniziati dei trasferimenti già oggi, hanno trasferito 100 richiedenti asilo che erano alloggiati a Cona, in Emilia-Romagna. Ecco.
E abbiamo letto sui media che le forze dell'ordine nella giornata di oggi hanno impedito in ogni modo a giornalisti o comunque a chiunque di poter entrare e vedere con i propri occhi qual è la situazione. Immagino che anche prima degli ultimi 2 giorni, insomma, non fosse facile entrare per vedere le condizioni di vita
No,
all'interno.
non si può entrare, non si può, è area off limits, possono entrare solo i lavoratori del posto, per cui se tu non hai un mandato, un'autorizzazione, come persona qualunque non puoi entrare, men che meno se sei appunto giornalista. Appunto riallacciandomi anche al discorso del prefetto, che dovrebbe rispondere insomma alle loro richieste. Sottolineo che i richiedenti asilo hanno chiesto condizioni di velocizzazione dei documenti, che cosa che per esempio quella non è molto facilmente soddisfabile, e poi hanno parlato di tutte le condizioni che li vedono quotidianamente soffrire. Ma il prefetto cioè, è un po' una contraddizione, nel senso che io ho visto arrivare il prefetto, non quello di adesso, perché si è insediato da 2 giorni, no? E quello per il suo predecessore, quando lavoravo lì. Io ho visto le visite dei prefetti che terminavano con un ok, aumentiamo il numero dei
Degli
richiedenti
ospiti.
asilo che possono essere ospitati. Per cui le disposizioni, cioè questa è una cooperativa, quella che si chiama Edeco, che gestisce adesso il campo di Cona, che si chiamava Ecofficina, che si è fatta carico di gestire un posto che le autorità comunque sanno esistere e sanno benissimo essere preso in quella condizione, perché era dalla prefettura che veniva l'ordine
L'autorizzazione.
di aumentare il numero degli ospiti. Era la prefettura che diceva sì, qua se ne possono mettere altri 50. Per cui pare un po' paradossale chiedere alla stessa istituzione che ha preso delle decisioni in merito alla quantità di persone da mettere in campo di adesso rivedere le sue decisioni. Ovviamente, se si scatena in caso nazionale, è chiaro che sotto gli occhi dei prefetti
penseranno.
ci dovranno pensare, però dico, la prefettura è l'istituzione che ha istituito questo campo, che sa benissimo che cosa sta succedendo. Ecco.
Certo, l'ultima domanda che ti facciamo, oltre a come insomma, stiamo facendo ora, informare il più possibile rispetto alla situazione e alle condizioni, c'è altro che si può fare dall'esterno per cercare di aiutare in qualche modo le persone ospitate nel centro che protestano per avere condizioni di vita decenti?
No, beh, altro si può finalmente rendere pubblico e partecipato il dibattito sulla gestione dell'accoglienza nella nostra epoca e nel nostro paese, perché è una questione storica, quella che vede le istituzioni europee farsi carico di una così grande massa di immigrati che diventano automaticamente tutti richiedenti asilo. È stata una scelta quella di gestire così il flusso migratorio e così sta andando avanti, ma dovrebbe esserci più democrazia nelle scelte, nel capire come si possono inserire nel tessuto sociale queste persone. Dovrebbe esserci più controllo popolare nei luoghi dove vengono
Ospitati.
posizionati questi, sì,
Sta
questi
per dire.
soggetti. Per cui
Certo.
bisogna cambiare la sensibilità, perché deve essercene di più, deve esserci un forte senso di umanità che abbiamo abbastanza perso e che dovremmo anche per noi stessi cercare di ristabilire, perché non vengono rispettati dei diritti fondamentali nel territorio in cui noi anche siamo, di persone come noi, che semplicemente sono nate da un'altra parte e si sono
Certo.
ritrovate ad essere qui perché sono andate via per vari motivi. Quindi non posso, cioè la richiesta che mi sento di fare non è di aiuto materiale, anche perché comunque ci sono dei canali, si vede, cioè, non funziona male in quel senso e comunque i ragazzi e le ragazze riescono anche ad arrangiarsi in quel senso. Il punto è che non succeda come adesso, non vorrei essere esagerata, però mi viene da fare il confronto con l'epoca nazista in cui i tedeschi hanno, cioè la popolazione civile tedesca
Ha fatto finta di niente.
ha dichiarato solo dopo anni che noi non sapevamo, sapevamo che lì c'era questo campo. Noi lo sappiamo che lì c'è questo campo, come sappiamo che ce ne sono altri. Bisogna insistere e non abbassare l'attenzione e insistere perché ci sia più controllo in queste strutture che diventano altrimenti solo un grandissimo business per degli imprenditori che non si fanno scrupoli.
Certo, quindi anche in questo caso, come sempre, è fondamentale l'informazione, il dibattito, in questo come sempre nel nostro piccolo come radiazione cerchiamo di dare il nostro
Io
contributo,
vi
insomma.
ringrazio per
Grazie a
questo.
te e ciao.
Ciao, 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 buona continuazione.
Ciao, bella.
Ciao, ciao.